Iniziamo con la preghiera del Salmo 19-18, che è appunto sulla parola di Dio, anche sulla parola di Dio. Salmo 19-18. Cominciamo nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
I cieli narrano la gloria di Dio e l'opera delle sue mani annunzia il firmamento.
Il giorno al giorno ne affida il messaggio e la notte alla notte ne trasmette notizia.
Non è linguaggio e non sono parole di cui non si ode il suono.
Per tutta la terra si diffonde la loro voce e ai confini del mondo la loro parola.
La pose una tenda per il sole che esce come sposo dalla stanza nuziale, esulta come prode che percorre la via.
Egli sorge da un estremo del cielo e la sua corsa raggiunge l'altro estremo. Nulla si sottrae al suo colore.
La legge del Signore è perfetta, rinfranca l'anima. La testimonianza del Signore è verace, rende saggio il semplice.
Gli ordini del Signore sono giusti, fanno gioire il cuore. I comandi del Signore sono limpidi, danno luce agli occhi.
Il timore del Signore è puro, dura sempre. I giudizi del Signore sono tutti fedeli e giusti.
Più preziosi dell'oro, di molto oro fino, più dolci del miele e di un favo stillante.
Anche il tuo servo in essi è istruito, per chi li osserva è grande il profitto.
Le inavvertenze, chi le discerne, assolvimi dalle colpe che non vedo.
Anche dall'orgoglio salva il tuo servo, perché su di me non abbia potere. Allora sarò irreprensibile, sarò puro dal grande peccato.
Ti siano gradite le parole della mia bocca, davanti a te i pensieri del mio cuore. Signore, mia rupe e mio Redentore.
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo,
come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
Quello che vi è detto, la testimonianza, gli ordini, la legge del Signore, è dicibile della parola. Ecco, mi piace sottolineare il fatto che si dica essa rinfranca l'anima, rende saggio, fa gioire, dà luce agli occhi. E la parola è più preziosa dell'oro, più dolce del miele, di un favo stillante. Ecco, chiediamo che anche per noi, per tutti, la parola del Signore sia così, si riveli così, ecco, viva, efficace.
E questa sera vorremmo fare un fuoricampo di riflessione sulla parola. orientato anche sul periodo natalizio appena trascorso, dato che volevamo finire la Samaritano, non abbiamo accennato al Natale. Allora vorremmo, dicevo questa sera, riprendere un aspetto preso non da Giovanni, ma fuori da Giovanni, che tratta dalla parola e dalla prima lettera di Pietro, e credo che ci è utile per vedere il cammino fatto attraverso la parola. Se voi avete notato, tutta la struttura del Vangelo di Giovanni è un dialogo dove il Signore parla e mentre Lui parla avviene ciò che viene detto. E il racconto produce ciò che dice. Ecco, questa lettera di Pietro, il brano che leggeremo, e vuol farci vedere proprio in modo molto concreto cosa produce in noi la parola di Dio. E può essere per noi anche un momento di verifica sulla lettura che stiamo facendo. Ed è il testo più denso che c'è nel Nuovo Testamento sulla parola di Dio. E prima di leggere il testo, una breve premessa che ci introduce nel clima del Natale appena trascorso, ed è sempre Natale. Il centro del Vangelo di Giovanni è che la parola si fa carne, come in Maria. E come si fa carne la parola? Ecco, nel Vangelo abbiamo, soprattutto in Luca, vari accenni. Maria nell'Annunciazione dice: avvenga questa parola. Il primo atteggiamento dell'uomo nei confronti della parola è il sì alla parola. Una parola si verifica se uno la accoglie, se uno l'ascolta. Una parola non ascoltata esiste ma non è ancora parola. È come un seme non seminato. Esiste ma non fa la funzione del seme. Ancora Maria, quando va a trovare Elisabetta, Elisabetta gli dice: beata te che hai creduto. Cioè, Maria è madre di Gesù, è madre del Figlio di Dio, mediante la fede nella parola. È la fede nella parola che ci rende capaci di generare Dio nel mondo, nella nostra esistenza. E ancora su Maria, quando i pastori vanno a visitare il presepio, ecco, e raccontano ciò che hanno visto, si dice che Maria custodiva tutte queste parole nel suo cuore. Maria è la custode della parola. E quando perdono Gesù nel Tempio, e Gesù dà quella risposta che Maria e Giuseppe non capiscono, si dice che e Maria custodiva queste parole nel cuore, queste parole che non capiva, e le confrontava con altre parole. E quando dicono a Gesù che c'è Maria, sua madre, fuori, i suoi fratelli che desiderano parlare con lui, Gesù risponde: chi è mia madre? Chi ascolta la parola di Dio. Così quando una donna gli dice: beato il ventre che t'ha portato, le mammelle che ti hanno allattato, Gesù dice: beati piuttosto quelli che ascoltano e fanno la parola. Quindi praticamente Maria è il modello del nostro rapporto con la parola. Come Maria attraverso il suo sì ha dato corpo alla parola, ha generato il Figlio di Dio, così noi attraverso l'ascolto della parola, attraverso il nostro sì, diamo carne nella nostra esistenza quotidiana alla parola di Dio. E ora passiamo al brano della prima lettera di Pietro, che dicevo è uno specchio molto dettagliato delle varie azioni che fa la parola in noi mentre leggiamo, e quindi è un brano, direi, metodologico anche di confronto. Dalla prima lettera di Pietro, capitolo primo, versetto 13, fino al capitolo secondo, versetto 10. E questa lettera di Pietro è un'omelia antica, scritta da Silvano, discepolo di Paolo e di Pietro, che può darsi addirittura riferisca una catechesi battesimale, un'omelia che si faceva durante il battesimo, dove c'era l'annuncio della parola, poi l'immersione nell'acqua, nella fede in questa parola e poi l'uscire dall'acqua rigenerati nuovi. E prendiamo proprio il punto centrale dove si dice che questa è la parola che vi è annunciata, quella parola che vi genera, e poi cosa fa ancora questa parola una volta che ci ha generate.
Dalla prima lettera di Pietro, capitolo primo, dal versetto tredicesimo. Leggo la traduzione che abbiamo tra mano, eventualmente si faranno poi dei riferimenti al testo originario. È un brano piuttosto consistente, ma soprattutto è denso, è bello. Leggo. Perciò, dopo aver preparato la vostra mente all'azione, siate vigilanti, fissate ogni speranza in quella grazia che vi sarà data quando Gesù Cristo si rivelerà. Come figli obbedienti, non conformatevi ai desideri d'un tempo, quando eravate nell'ignoranza, ma ad immagine del Santo che vi ha chiamati, diventate santi anche voi in tutta la vostra condotta, poiché sta scritto: voi diventerete santi, perché io sono santo. E se pregando chiamate Padre colui che senza riguardi personali giudica secondo le sue opere, comportatevi con timore nel tempo del vostro pellegrinaggio. Voi sapete che non a prezzo di cose corruttibili, come l'argento e l'oro, foste liberati dalla vostra vuota condotta ereditata dai vostri padri, ma con il sangue prezioso di Cristo, come di agnello senza difetti e senza macchia. Egli fu predestinato già prima della fondazione del mondo, ma si è manifestato negli ultimi tempi per voi. E voi, per opera sua, credete in Dio, che l'ha risuscitato dai morti e gli ha dato gloria, e così la vostra fede e la vostra speranza sono fisse in Dio. Dopo aver santificato le vostre anime con l'obbedienza alla verità, per amarvi sinceramente come fratelli, amatevi intensamente di vero cuore gli uni gli altri, essendo stati rigenerati non da un seme corruttibile, ma immortale, cioè dalla parola di Dio viva ed eterna. Poiché tutti i mortali sono come l'erba, e ogni loro splendore è come fiore d'erba. L'erba inaridisce, i fiori cadono, ma la parola del Signore rimane in eterno. E questa è la parola del Vangelo che vi è stato annunziato. Deposta dunque ogni malizia e ogni frode, ipocrisia, le gelosie e ogni maldicenza, come bambini appena nati, bramate il puro latte spirituale per crescere con esso verso la salvezza, se davvero avete già gustato come è buono il Signore. Stringendovi a Lui, pietra viva, rigettata dagli uomini, ma scelta e preziosa davanti a Dio, anche voi venite impiegati come pietre vive per la costruzione di un edificio spirituale, per un sacerdozio santo, per offrire sacrifici spirituali graditi a Dio per mezzo di Gesù Cristo. Si legge infatti nella Scrittura: ecco, io pongo in Sion una pietra angolare, scelta, preziosa, e chi crede in essa non resterà confuso. Onore dunque a voi che credete, ma per gli increduli la pietra che i costruttori hanno scartato è divenuta la pietra angolare, sasso d'inciampo, pietra di scandalo. Loro vi inciampano perché non credono alla parola, A questo sono stati destinati, ma voi siete la stirpe eletta, il sacerdozio regale, la nazione santa, il popolo che Dio si è acquistato perché proclami le opere meravigliose di Lui che vi ha chiamato dalle tenebre alla sua ammirabile luce. Voi, che un tempo eravate non popolo, ora invece siete il popolo di Dio. Voi un tempo esclusi dalla misericordia, ora invece avete ottenuto misericordia.
Ecco, abbiamo davanti un testo molto denso, un liofilizzato proprio di Vangelo, e cercheremo di sciogliere certi aspetti che ci possono servire da verifica per vedere cosa la parola opera in noi. E al centro del testo c'è il versetto 25, dove si dice che la parola del Signore rimane in eterno, e poi si dice: questa è la parola del Vangelo che è stato annunziato a voi. Questa. Ecco, qual è? Ecco, di questa parola si dice al versetto 23 che è un seme, seme che ci genera. Quindi vedremo nella prima parte del brano come questa parola ci genera come un seme, e il seme genera secondo la sua specie, questa che è la parola di Dio, ci genera figli di Dio. Ed è la prima parte del brano. Nella seconda parte del brano si dice: adesso che siete bambini appena nati, cosa dovete fare? Dovete bere il latte, desiderare il latte che vi fa crescere. E allora vedremo la seconda funzione della parola che ci fa crescere. Allora, distintamente, com'è che si nasce? Ecco, la prima parte del brano. A cosa ci fa nascere questa parola? La seconda parte, come ci fa crescere e verso che cosa ci fa crescere. Non rileggeremo il testo, tenetelo davanti. E la versione che avete non sempre è fedele. E comunque, nella prima parte sono contenuti quattro imperativi. Ecco, l'imperativo, se è sensato, e deve rispondere a due condizioni: che sia una cosa che non si fa, perché è inutile comandare una cosa che si fa, che però sia una cosa che è possibile fare, altrimenti è insensato comandarlo. Quindi l'imperativo insieme rivela ciò che non siamo, ma ciò che più in profondità siamo e ciò che deve uscire. E questi quattro imperativi sono: sperate, diventate santi, comportatevi da figli, amatevi da fratelli.
E poi si dice che l'imperativo da parte di Dio diventa anche un po', è una mia convinzione, ma mi sembra fondata, cioè una specie di domanda da parte del Signore, quasi una supplica. E però, ecco, la supplica o l'imperativo da parte di Dio non è che sia possibile eseguirla. Lui ci dà la possibilità, ci dona la capacità di vivere ciò che ci domanda. È previa la sua generosità, il suo dono rispetto al nostro impegno.
Ecco, vediamo allora la prima caratteristica della parola. Cosa fa in noi? Ecco, al versetto 13 il testo greco dice: cingendovi i fianchi della vostra intelligenza, siate sobri e ponete ogni speranza. Quella prima cosa che fa la parola in noi è che ci dona speranza. Cosa fa il Vangelo? Ci presenta la nostra verità profonda, ciò che siamo secondo il disegno di Dio, ciò che tutti vorremmo essere e non riusciamo ad essere. Il Vangelo ci presenta invece che è reale. Il Signore fa vedere i ciechi, fa udire i sordi, fa parlare i muti, fa camminare gli storpi. Cambia il nostro cuore di pietra in cuore di carne, ci ama, ci dà la possibilità di amare come siamo amati. Cioè, tutte le azioni che Gesù fa nel Vangelo servono per liberare i nostri desideri. che sono soffocati dalle paure. Non so se questo è avvenuto in voi. Ecco, la prima cosa che avviene leggendo il Vangelo dovrebbe essere questa: aprire il cuore alla speranza. Anzi, il testo greco dice cingendovi i fianchi della vostra intelligenza. Cosa vuol dire cingere i fianchi? Anticamente anche gli uomini portavano vesti lunghe. Quando si cammina si tirano su le vesti, si cinge i fianchi, è come andare in calzoni corti per poter andare più speditamente. Noi siamo bloccati dai paludamenti delle nostre paure, impacciati. La prima cosa che fa la parola è cingerci i fianchi della mente, renderci molto più agili, più aperti, più disponibili al nuovo, appunto pieni di speranza, che se l'uomo non spera non vive, soffoca. E direi la prima azione della parola è generarci alla speranza. Quella speranza che poi diventerà completa alla fine, quella speranza che diventa operativa, che fa sì che non ci conformiamo ai desideri disperati che avevamo prima quando eravamo nell'ignoranza. Quando si è nell'ignoranza delle cose positive, cosa si fa? Si vive nella paura. E cosa fa uno quando vive nella paura? Realizza le sue paure. Ecco che la speranza cambia il nostro comportamento, non è più un realizzare le paure, gli schemi di paura che abbiamo dentro, è realizzare quegli schemi nuovi positivi che sono emersi attraverso il racconto del Vangelo, che vediamo rispondono ai nostri bisogni profondi e diciamo guarda che bello così. Quindi questa è la prima cosa che ci dona la parola, ci genera la speranza. La seconda è, l'avete al versetto 15, dove il contenuto è diventate santi, proprio così. Santo è solo Dio, e è un attributo senza analogia, perché santo vuol dire diverso, separato, quindi solo Lui è santo, e ci dice sì come me, perché sei mio figlio. Siamo tutti chiamati alla santità. Perché l'uomo vuol sempre essere diverso? Avete mai visto uno che è contento pienamente di sé e che non vorrebbe qualcos'altro? L'uomo è sempre fatto per qualcos'altro, per l'altro, per il santo. Ecco, questa parola ci propone di diventare ciò che siamo, come Dio.
Sembra quasi uno svelamento, una dichiarazione di una parentela, cioè di vivere come Lui perché siamo... Abbiamo la stessa vita, ecco, circola in noi, data da Lui, la stessa vita. Possiamo essere diversi, possiamo essere appunto santi, separati da schemi mondani, perché siamo come Lui.
E la santità nostra non è qualcosa di strano. Stavo guardando un po' di immagini di santi in giro per vedere come sono fatte. In genere sono poco appetibili. Ecco, la santità è semplicemente quel comportamento perfettamente umano che è divino. È la pienezza di vita, di gioia, di amore che c'è in Dio. Siamo chiamati ad averla. Nella quotidianità.
Nella gradualità anche, il diventate santi, penso proprio che implichi un certo dinamismo, una certa crescita graduale, non a strappi, ma come cresce l'erba, come cresce un frutto.
E poi santo vuol dire diverso, non vuol dire che siamo perfetti. Perché abbiamo le nostre miserie, i nostri peccati, se non altro i nostri limiti, oltre le miserie e i peccati. La santità in cosa consiste? Nel vivere il peccato in modo diverso, come luogo di perdono invece che luogo di colpa e di espiazione. Il mio limite è come lo vivo, invece di viverlo con autoflagellazione, oppure divorando gli altri che entrano in collisione con me, vivendo il mio limite come luogo di comunione. Cioè proprio si può vivere la realtà quotidiana o in modo divino o diabolico. siamo chiamati a viverlo in modo diverso dal diabolico, come normalmente facciamo, cioè di divisione. E questa è la santità, che rende possibile la vita. Altrimenti non viviamo, siamo divisi. Se i nostri limiti sono i luoghi di conflitto con tutti e con noi stessi, i nostri peccati i luoghi di autoflagellazione e autocondanna, e basta, tutto è finito. Invece la parola ci chiama la santità, perché la santità di Dio è l'amore, la misericordia, la tenerezza, la comunione, il dono di sé, che si vive esattamente nel peccato, nel limite, nei difetti quotidiani. Quindi questa è la santità cristiana. Poi in cosa consiste questa santità? La si dice nella prima parte del versetto 17 al versetto 21. Non stiamo lì a spiegare tutto perché è un condensato così forte, ma diamo le tracce fondamentali. Dice, se chiamate padre colui che è Dio il giudice, allora cosa dovete fare? Se chiamate padre lui, il vostro comportamento sia da uomini liberi, da persone liberate dal sangue di Cristo, da persone che conoscono la loro dignità infinita. Paghiamo il sangue del figlio. Quindi il nostro comportamento è un comportamento libero, di grande valore, di grande dignità, della dignità di persone liberate, non schiave dell'ignoranza. So che Dio mi è padre, so che sono figlio e onoro il mio essere figlio. In genere uno onora proprio la sua origine. Ecco. Se deriva dalle scimmie diventerà un'ottima scimmia. Ecco. Se deriva da Dio può darsi che diventi anche come Dio. Dipende da noi scegliere un po' la nostra origine. Perché siamo tutti uguali. È la parola che ci dà l'origine, ci dichiara il senso della nostra origine. Su questo non ci fermiamo, ma diventa un comportamento libero da figli del Padre. E questo comportamento libero da figli del Padre cosa fa? Ecco il versetto 22. Amatevi intensamente gli uni gli altri di cuore puro. Siamo generati all'amore fraterno, questo è l'ultimo imperativo. Se Dio è padre, noi siamo figli, quindi fratelli. Allora cosa produce in noi la parola? Il primo moto che produce è la speranza, ci fa vedere la nostra verità nel volto del figlio. La seconda, una speranza operativa che ci fa camminare, come nell'Esodo, ci rende agili, svegli, aperti, non conformisti, non secondo gli schemi, dice il testo greco. La seconda è che ci propone la santità, la diversità stessa di Dio. Cioè possiamo vivere ormai tutto ciò che siamo in modo diverso, senza rinnegare nulla di ciò che siamo. Anzi, accettando tutto. Questa diversità consiste in un comportamento libero da figli del Padre. E il punto d'arrivo della libertà cos'è? È l'amore fraterno, la libertà per amare come siamo amati. Ecco, così conclude poi al versetto 23, così siete generati da questa parola, come da un seme. La parola, dicevamo all'inizio, lo dice qui, è un seme. Ogni seme ci genera secondo la sua specie. La parola di Dio ci genera come Dio. Dio è la speranza, Dio è la santità, è la diversità, Dio è padre e figlio, Dio è amore. Ecco che la parola genera in noi questi sentimenti. Anzi, genera noi come figli.
Un passo indietro, forse al versetto 22 vale la pena, secondo, riflettere su un'espressione che mi pare bella, cioè dice di santificare le vostre anime, concetto già espresso sopra, con l'obbedienza alla verità per un amore fraterno. Ecco, questa coppie della verità e dell'amore. Mi sembra importante sottolineare che si vive, si realizza la verità nel contesto della carità, dell'amore. E ancora, questa obbedienza alla verità mi sembra possa tradursi nella obbedienza o ascolto profondo della parola. Ecco, e qui è importante sottolineare che il rapporto con Dio lo si costruisce non mediante un nostro sforzo, non mediante, principalmente, non mediante una ricerca nostra, ma piuttosto in un'accoglienza della parola di Dio. C'è un detto che recita, teologo colui che non tanto parla di Dio, ma piuttosto parla a Dio, cioè sa pregare, anzi è teologo perfetto colui che ascolta Dio, che accoglie Dio.
Ecco, allora concludendo questa prima parte, si dice questa è la parola del Vangelo che vi è stata annunciata, questo seme che vi genera in questo modo. Ecco, questo è il primo, la prima parte che ci serve anche da verifica per vedere come agisce in noi la parola. Però non basta essere nati, perché si può anche morire subito, si è nati per vivere. Allora cosa c'entra la parola poi, una volta che siamo nati? Probabilmente dopo il versetto 25 c'era il gesto battesimale, questa è la parola che vi è stata annunciata, e quindi c'era il battesimo. E dopo dice, adesso che siete nati, siete bambini appena nati, cosa dovete fare? Ecco, prima dice, deposta ogni cattiveria, ogni inganno, ogni ipocrisia, ogni invidia, ogni maldicenza. Cioè la parola in noi ha un grosso valore di purificazione. Come? La parola ci presenta la verità di ciò che siamo. E questa verità entra in contraddizione con la nostra realtà che è molto menzognera. Ci spoglia, evidenzia che in noi c'è la cattiveria, c'è l'inganno, c'è l'ipocrisia, c'è l'invidia, c'è la maldicenza. Va bene. Nulla di male, anzi. È la vera purificazione dare il nome alle cose. Riconoscere il male come male è una grossa purificazione. La parola lo fa costantemente. Se la parola è solo consolatoria, non mi fa vedere il male come male, è semplicemente ingannatoria. Cioè che tutto va bene, tutto ok. No, allora può andare bene per gli spettacoli, ma non per la vita. Nella vita si dà il nome alle cose, e c'è questo aspetto di purificazione della parola che avrete notato anche voi. Dà il nome vero alle cose anche negative che ci sono, e puoi dare il vero nome al male perché hai visto il bene, altrimenti fai finta che non ci sia. Poi, adesso ancora più interessante, siccome siamo nati, allora dice desiderate il latte senza inganno della parola. La traduzione vostra non dice della parola, ma parla di latte spirituale. In greco c'è il latte logico del logos, della parola. Cioè la parola, come è seme che ti genera, così è latte che ti fa crescere. E il latte è il desiderio primo dell'uomo, ed è la soddisfazione prima, ed è il mezzo primo per vivere, ed è la sua comunione con la mamma, ed è l'appagamento pieno. Ecco, la parola ha questa funzione. Una volta generati ci fa crescere, soddisfa i nostri desideri, crea comunione, ci fa crescere verso la salvezza, perché non basta essere nati. E a fondo del desiderio dice, se avete gustato quanto è buono il Signore. Il latte deve avere un gusto fondamentale per il bambino, se no non lo prenderebbe. Così la parola dà un gusto interiore, risponde al nostro bisogno primo di figli, di persone che ascoltano la verità. Quindi la parola ci fa crescere come latte. Ma come ci fa crescere? Avvicinandovi alla pietra vivente, e poi descrive la storia della pietra vivente che è Cristo. Cioè questa parola ci avvicina, ci assimila a Cristo. Quando noi beviamo il latte lo assimiliamo. Quando noi beviamo la parola, è la parola che ci assimila a se stessa. Diventiamo la parola che ascoltiamo. Così, siccome la parola è il figlio, la pietra scartata che è diventata testata d'angolo, cioè il figlio morto e risorto, noi con questo latte siamo associati al mistero di Cristo morto e risorto, cioè diventiamo come Lui. Quindi questa parola è quel latte che ci fa crescere a immagine del Figlio. E adesso, saltando un po' di brani, arriviamo al finale. Non solo ci fa crescere individualmente questo latte, ma facendoci figli ci rende fratelli, ci rende popolo. Ecco allora che questo latte, questa parola, ci rende stirpe eletta. Tutti gli uomini sono eletti e non lo sanno. È una brutta parola, stirpe eletta, perché si pensa subito a quelli che non lo sono. Eletti a differenza degli altri, si pensa. Invece siamo tutti eletti a differenza da nessuno, perché ogni figlio è eletto, se sa di essere figlio. E sa che tutti gli altri sono fratelli eletti come lui. Cioè la parola dà a noi la coscienza di quella dignità che ciascuno di noi ha e che ogni uomo ha. E allora fa di noi tutti una gente eletta, gente cosciente, che sa da dove viene e dove va, cosciente della propria dignità divina. Questa è la gente eletta, non gente che si è montata alla testa e che pensa che gli altri sono razza inferiore. Chi pensa che l'altro è razza inferiore deve essere molto inferiore lui, poverino. Ma non è vero, si ritiene inferiore, perché anche lui è uguale agli altri.
In termini di immagine, credo che quanto si diceva sopra, appunto nel secondo capitolo di questa lettera, e cioè il Tempio che è costituito da pietre vive, appunto non c'è nessuna discriminazione, non è che di una pietra si possa dire questa non serve, si creerebbe, come dire, un buco, no? Nella costruzione. Ogni pietra ha una sua funzione. Ecco, tutti insieme, come pietre vive, si costituisce il Tempio del Signore, che è l'abitazione di Dio, che è il corpo stesso di Dio in Gesù.
E poi diventiamo sacerdozio regale, cioè diventiamo re e sacerdoti. Ogni uomo è re, cioè è libero, sottostà a nessuno. Siamo tutti immagine di Dio, non c'è nessuno che deve dominare l'altro. Chi domina l'altro è il contrario di Dio, è il divisore. Non è re, è un re fallito. Siamo tutti re e tutti sacerdoti. Il sacerdote è quello che ha comunione con Dio. Tutti abbiamo piena comunione con Dio perché Dio parla a noi attraverso la sua parola. A ciascuno di noi. Siamo tutti pari e tutti diversi. E diventiamo gente santa, nazione santa. Diversa, cosciente della diversità, di quella diversità che dovrebbe valere per ogni uomo che ha capito la propria dignità. Popolo di acquisizione vorrebbe dire che ci ha pagati a caro prezzo, ci ha liberati lui e conquistati lui, cioè siamo suoi, come lui è nostro. Siamo gente che appartiene a Dio, come Dio appartiene a noi. In questa appartenenza reciproca, direi, si raggiunge l'apice dell'amore. E facendo così cosa facciamo? Diventiamo luce del mondo. nel senso che la luce fa vedere le cose che ci sono. Per tutti gli uomini facciamo vedere come il mondo è bello, come è bello essere uomini. Facciamo vedere il senso della creazione. Cioè, chi vede uno che ascolta la parola e cerca di viverla, dice: così è bello, così è sensato. Capisco che senso ha questo mondo, questa vita. Ecco, questa meravigliosa luce, parlavano i padri del Mysterium Lune, cioè la Chiesa, per quanto imperfetta, è almeno come la Luna, che riflette la luce del Sole. Ecco, dovrebbe essere il mistero di noi, pur nelle nostre imperfezioni, nelle nostre opacità, ecco, riflettiamo questa luce. E poi il finale, diventiamo popolo. È molto bello vedere come questa parola, che ognuno ascolta liberamente, e fa sì che ognuno di noi sia se stesso, nasce, cresce, eccetera, ma ci mette in comunione con gli altri, perché la parola è comunione, e ci fa popolo. Ci fa popolo di Dio. Mentre prima non eravamo popolo, eravamo divisi gli uni dagli altri senza capirci mai. Ora abbiamo capito chi siamo e possiamo comunicarcelo. E mentre prima eravamo spietati senza misericordia, ora siamo gente che ha capito la misericordia, che ha capito l'amore. Ecco, vedete, questo testo molto sintetico della prima lettera di Pietro è come lo specchio della parola. Ecco, cosa opera in noi la parola mentre la leggiamo? E abbiamo preferito sotto il Natale leggere questo testo proprio per dire, ecco, come si fa carne il Signore, con questo procedimento. E anche un po' come intervallo metodologico, stiamo leggendo il Vangelo di Giovanni, che è il Vangelo sulla parola, sul verbo che si fa carne. Ecco, cosa fa questo verbo in noi, questo ascolto della parola? Ecco, questo testo è veramente un testo meraviglioso che fa da specchio. E penso che potrebbe anche essere utile adesso, con molta semplicità, comunicare un aspetto o l'altro che ho avvertito per me particolarmente importante leggendo la parola. Ecco, la speranza che mi si riapre, il non conformismo agli schemi, la santità, la diversità, il cambiamento di vita che diventa libero, Dio Padre e gli altri fratelli, l'amore per gli altri, e poi come questa parola fa crescere, lo desideri, è il latte, è il gusto, mi assimila a Cristo, e poi come questa parola cementa noi tutti insieme, nelle nostre diversità, facendo un popolo, non più una massa di individui l'uno contro l'altro, ma un popolo santo, sacerdotale, libero, regale.
Niente, riflettevo su una cosa questa sera, perché appunto nei miei appunti ho scritto che appunto la parola ci purifica, ci presenta la verità di quello che siamo. E allora riflettevo un po' su questa cosa, perché anche per me molto spesso è difficile aprire così, leggere e riflettere, proprio perché forse mi dà proprio fastidio a volte leggere proprio questo quest'esempio che mi dà Gesù attraverso la parola, proprio perché diciamo, mi sento troppo inferiore rispetto a quello che leggo. E quindi, è, come abbiamo anche detto un po', come ho sentito anche questa sera, è quella paura di non essere all'altezza, cioè di essere appunto troppo cattivo o troppo ipocrita o molto spesso anche troppo poco impegnato, cioè è un po' appunto una paura che ti porta sempre più lontano, e quindi di settimana in settimana non apri, non leggi, non rifletti, e piano piano, insomma, E allora appunto riflettevo su questo invece, cioè che è proprio invece la parola che potrebbe aiutare e che invece se non si legge e se non si riflette tutto un po' così, ecco.
E se ricordate nel Vangelo di Marco, chi l'ha letto, la prima reazione davanti alla parola l'abbiamo nella sinagoga quando Gesù parla. Per sé nella sinagoga, in chiesa dove si ascolta la parola, non dovrebbero esserci gli indemoniati. Proprio davanti all'annuncio della parola si dice che subito un indemoniato si alzò e gridò: «Ma cosa c'entri con me? Sei venuto a torturarmi?» Cioè la prima reazione davanti alla parola che mi dice la mia verità, dico «No, non è per me, anzi mi tortura perché io non lo sarò mai così». E Gesù dice «Taci e esci». Allo spirito immondo che è dentro, non alla persona, e la persona resta libera. Cioè la prima cosa che la parola fa è sbugiardare le menzogne di cui siamo abitati. E ci costa un po', fa un gran fracasso, però alla fine resta tranquillo e più contento. E quindi è vero, ma questo capita sempre. Non aver paura di questo. Ci si guadagna solo.
Aggiungo.
Ecco.
Aggiungerei anche che proprio l'indizio, cioè potrebbe essere letto come indizio dell'efficacia della parola, questo turbamento iniziale che suscita in noi. Cioè, più che indurre a spavento e quindi a far desistere dall'ascoltare la parola, è proprio insistere, perché dice, vuol dire che agisce in profondità, vuol dire che turba degli equilibri che sono anche equilibri non giusti, che sono in noi, rompe, spezza degli equilibri per portarci più innanzi. Bene.
E se notate, il primo versetto dice questo: e cinti i lombi della vostra intelligenza, sobri, sperate perfettamente, eccetera. Cioè, e la parola, la prima cosa che fa è renderci di una sobrietà mentale, intellettuale, di una grande agilità che butta via tante cose inutili, si toglie i paludamenti, in modo molto succinto si muove verso i desideri positivi, liberandosi dal resto.
Sì, al riguardo credo sia importante, non si è notato quando abbiamo spiegato, ma e lì non è che si squalifichi l'intelligenza dicendo trascura l'intelligenza, ascolta la parola, in termini quasi acritici. Forse si dice di un rischio che a volte ci incappiamo, nel rischio di invischiarci in tanti ragionamenti che finiscono per essere aborti di dialogo. Ecco, dialoghismi vengono detti nel Nuovo Testamento, nel Vangelo. Cioè tentativi di pensieri che non affiorano a nulla e ci fanno perdere il contatto invece più diretto e vitale con la parola. Occorre questa specie di semplificazione e di sobrietà che consenta alla parola di agire con maggiore efficacia. Significa appunto essenzialità e fiducia nei confronti della parola stessa.
Secondo me un buon antidoto alla paura di essere appunto non perfetti è una cosa che viene ricordata anche qua nel brano: gustare come è buono il Signore. E quando si sta a contatto con questa tenerezza che continuamente viene fuori, insomma, leggendo la parola, insomma, la paura passa.
Sarebbero tante cose da dire, ma è meglio che parliate voi, perché questo gusto della parola è fondamentale. Se non c'è gusto, perché la si... senza gusto non si mangia. Uno che non prova gusto a mangiare, presto o tardi sta male. Il gusto è fondamentale in tutte le cose. E la parola ci dà un gusto. Il gusto di come è buono il Signore. Ci dà il gusto della bontà, della bellezza, che è la nostra stessa, perché siamo dello stesso seme. Anche se venite il lunedì qui, non è semplicemente per provare ogni lunedì disgusto, spero, se non fate senza, è perché cresce il gusto di conoscere il Signore, quanto è buono.
A me è piaciuta la parola che ci fa popolo, nel senso che non è che si tratta di sforzarci tutti, di pensare nello stesso modo, di ascoltare nello stesso modo, di eliminare le diversità, ma che ognuno nel suo cammino personale di contatto con la parola di Dio, alla fine ci ritroviamo popolo, cioè... sono eliminate tutte quelle paure delle diversità, quelle gelosie, eccetera, e avvicinandoci a Cristo e condividendo il suo amore per gli uomini ci ritroviamo popolo. Molto bello.
Mi sembra anche molto importante questo, perché la tendenza è o all'essere individui, ognuno per sé e contro tutti, e facciamo così. Siccome però tutti siamo così e stiamo insieme per forza, diventiamo massa. Popolo invece è molto diverso dal concetto di individuo. Gli individui diventano massa, le persone diventano popolo. La persona che ha la sua relazione con la parola, con la verità, con se stesso, entra in relazione con gli altri nella sua diversità e si forma non la massa, tutti uguali, ma tutti diversi. La massa di un popolo dove ognuno è se stesso, però non massificato. È importante il concetto di popolo, perché va sempre più scomparendo, siamo piuttosto massa, individui e massa, cioè depersonalizzati, quindi non persone ma individui, non popolo ma massa, quindi manovratissima, perché individui poi sono tutti tremendamente uguali, tutti egoisti, tutti uguali. Le persone sono tutte invece meravigliosamente diverse. E la parola proprio ci genera nella nostra diversità e ci mette in comunicazione, in comunione con gli altri. Anche nella Chiesa il pericolo è diventare massa, cioè individui. Se invece è la tua esperienza personale di Dio, tu sei figlio, l'altro è fratello, è molto bello.
Io penso che la parola, la conoscenza della parola, rende vivo il Signore vicino a noi. Noi lo sentiamo vivo, Lui ci risponde. Formuliamo un desiderio, ma ancora non abbiamo rivolto la preghiera, e Lui già lo esaudisce. Naturalmente il desiderio deve essere nella sua linea, perché non formuliamo il desiderio di vincere al lotto o di quelle cose lì, perché certamente al Signore queste cose non interessano. E io penso che la parola ci fa sentire proprio immersi nel Signore, e ogni nostro passo, ogni... è sostenuto da Lui, ci sostiene come quando nel mare noi facciamo il morto e l'acqua ci sostiene, no? La parola di Dio ci sostiene proprio in quel modo, esattamente nello stesso modo. E per questo non abbiamo più paura, come non abbiamo paura dell'acqua quando nel mare galleggiamo. Io credo che la parola sia una tale forza che, insomma, è difficile da spiegare con le parole, con le nostre parole.
E possiamo aggiungere a queste metafore di Pietro: la parola è seme, la parola è latte, la parola è acqua, ecco, che ti sostiene però. Sì. Poi la parola è roccia e pietra, è già detto qui dentro anche.
A me, ricollegandomi un po' al discorso del popolo, aveva un po' colpito la visione dell'umanità come insieme, come pietre vive, tutte uguali, che per costruire una casa di Dio, dove Dio venga ad abitare, devono stare unite. E quindi un'umanità molto paritaria, però ciascuna pietra nello stesso tempo con la sua funzione ben precisa.
E poi tra l'altro queste pietre, non è detto che siano tutte uguali, non ci sono due pietre uguali nel Duomo, eppure sono tutte uguali di dignità, sono tutte pietre, però sono vive. Sì, è molto bello. Tra l'altro non ho commentato una cosa: quando si dice che è una pietra di scandalo, a voi gloria che credete, chi non crede ci inciampa, a questo è destinato. Quindi sembra che qualcuno sia predestinato a non credere e a inciampare, stando al testo, no? Non so se avete fatto caso. Ecco, provate a leggere lo stesso testo in altro modo. A questo sono stati predestinati, a urtare contro, se non obbediscono alla parola. Spiego: tu contro la parola ci urti, sia che obbedisci sia che non obbedisci. Se obbedisci ti urti e dici va bene così, e onore e gloria a te che questa parola ti rigenera. Ma se anche tu resisti, con la parola ci sbatti lo stesso, perché è la tua verità. Quindi sei destinato in fondo a urtare contro questa parola. Siamo tutti destinati a confrontarci. Cioè, lo scandalo della parola l'hanno subito tutti, anche Maria che non comprendeva, anche Pietro, tutti i discepoli. Gesù stesso ha detto a Pietro: mi sei di scandalo. Addirittura Gesù stesso avverte come scandalo certe cose. Siamo tutti destinati a inciampare nella verità, a intoppare dentro. E dopo, una prima caduta, si risorge. Cioè, nessuno è neutro davanti alla parola, questo vuol dire. Come nessun uomo è neutro davanti alla verità.
Io vorrei insistere sul concetto di gradualità, perché a sentire la gente parlare stasera sembra che la parola sia un po' la bacchetta magica, ecco, quando si ha detto la parola si è purificati, si è buoni, si è liberi, si ha speranza. E onestamente, io che faccio questo cammino già da parecchi anni, posso dire che è una lotta, ci sono ritorni indietro, ci sono i momenti di paura. E veramente a volte sembra quasi che le paure aumentano, no? Più che diminuire, perché c'è il tentatore, insomma. Penso che bisognerebbe anche vederlo un po' meno idilliaco, ecco.
Sì. E credo è molto importante quanto dicevi, perché c'è il pericolo di fare un'apologia della parola e dire: allora non è così, perché io sperimento il contrario. però questo testo è abbastanza saggio da dire sempre anche il contrario, cioè svela la cattiveria, l'inganno, l'ipocrisia, le invidie, le maldicenze, cioè svela anche tutto il negativo e quindi anche tutte le resistenze. E l'aspetto della resistenza alla parola fa parte dell'azione della parola, cioè la mia resistenza alla verità fa parte della verità, del cammino, non lo posso eliminare, e quindi è importante sottolinearlo e anche non aver paura di questo aspetto, che lo diceva la prima che ha parlato anche, che la prima cosa che in me fa la parola non è tanto la speranza quanto il contrario, quasi, è vero, fa uscire la mia non speranza, non è così per me, eppure mi dà speranza perché comincia a dire e se fosse così anche per me? E poi c'è tutto il cammino, ecco. E penso che uno quando si guarda indietro si accorge che qualcosa è capitato. Una cosa strana è che per esempio uno comincia a provare gusto per questa parola, per il Signore, per questo dialogo, si accorge che per lui è importante, mentre prima magari era... E poi quelle che per noi sono le parole importanti, non è detto che le realizziamo, no, mai. Sono loro che realizzano in noi qualcosa, mettono in moto. Tant'è vero, la prima espressione è "Scintillombi della vostra mente", cioè la prima funzione della parola è di metterci un po' in cammino, e il cammino è anche scomodo, perché si preferisce stare anche tranquilli, seduti.
Io pensavo, no, alla parola che unisce, alla parola che trasforma, alla parola che diventa carne, alla parola che dà forma a qualcosa e che forma poi nel popolo qualcosa di, non soltanto di comunione, ma proprio di qualcosa di sostanza, che entra in una forma che è invisibile, che è Dio, ma che entra in Dio e con Dio. Per cui la parola poi ha bisogno di sostanza, ha bisogno di qualcosa che è la carne, che è il Cristo. No? Con chi identificarsi.
Sì, e la funzione prima della parola nell'uomo è proprio quella di dargli forma. Forma l'intelligenza, forma la volontà, cioè attraverso la parola noi comprendiamo, la nostra mente riceve la forma, le informazioni, e anche desideriamo, perché se non conosco non desidero, quindi la parola è il principio che mi dà forma. E la parola di Dio mi dà la forma di Dio, giorno dopo giorno, che è la mia vera forma di uomo, perché sono sua immagine. Quindi è una liberazione progressiva, è una formazione progressiva, è un'educazione, una generazione continua.
Possiamo concludere pregando per vivere la sapienza umana, la sapienza profondamente umana e vera, la sapienza del Vangelo. Possiamo pregare anche perché sia vissuto da tutti e dovunque il dono della pace, tra tanti conflitti. Preghiamo assieme.